Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi ospite del nostro programma Angelo Gallippi. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a lei e ai nostri ascoltatori, buonasera.
Angelo Gallippi in passato è stato presidente del Corecom Lazio, ha scritto numerosi libri di informatica, poi è passato ad altri temi come per esempio quello dedicato alla figura di Federico Faggin, padre del microprocessore, uscito nel 2011, la biografia di Mattarella nel 2021, l'astronomo poeta dedicato alla figura del filosofo e astronomo Boscovich. A breve penso che uscirà un altro libro, se non vado errato, uno dedicato alla figura del cardinale Zuppi. Però nel programma di oggi il professor Gallippi ci presenta l'ultimo suo lavoro, che è intitolato I cardinalissimi per le edizioni San Pino. Ecco, professor Gallippi, come mai questo argomento? Ci troviamo sempre di più verso una chiesa ricca, una chiesa secolarizzata, a fronte di quella che viene invocata proprio da Papa Francesco, no? Come una chiesa più povera, no?
Dunque, guardi, inizialmente questo libro si doveva intitolare I papabili, no? Perché io mi chiedevo chi potesse essere il successore di Francesco, come anche se lo chiedono molte persone. E ho visto che, così, almeno fra le mie conoscenze, c'era una certa ignoranza, nel senso etimologico buono del termine, ignoranza sui nomi dei possibili successori di Francesco, ma anche proprio sui nomi dei cardinali tout court. Insomma, pochissimi sono i cardinali noti, forse Parolin, appunto Zuppi che ci dava lei, ma penso pochi altri. Poi nello scrivere questo I papabili mi sono accorto che questi personaggi che io stavo esaminando erano più che papabili, cioè avevano tante altre caratteristiche che ne facevano appunto i personaggi più influenti e più importanti della Chiesa di oggi. Ora, alcuni per esempio hanno il potere, no? Ecco, abbiamo citato prima Parolin, altri ve ne sono che sono nei capi di castello della Curia, sarebbero i ministri praticamente del Vaticano. Altri invece sono ormai emeriti, come dicono loro, cioè in pensione, però hanno comunque un grande seguito perché sono magari leader di episcopati importanti, hanno seguito di fedeli, anche di opinione pubblica, di siti web, quindi hanno un'influenza molto, molto rilevante. Il libro è venuto anche un po' grande, ma anche tagliando qualche cosa sono venute fuori 400 pagine con un indice dei nomi di 457 entrate, che poi non è un numero enorme perché si considera che sono 18 persone, quindi insomma una ventina più o meno, 20-30 a testa, però secondo me la lettura è abbastanza scorrevole, per cui spero che, diciamo, qualcuno riesca a leggerlo.
Ecco, quindi diciamo che sostanzialmente il suo libro è una biografia di 18 cardinali, sono delle figure di spessore, hanno una loro specifica personalità, hanno determinati atteggiamenti rispetto a quelli che sono i temi di attualità corrente, addirittura anche diciamo seguono una certa liturgia, per esempio per quanto riguarda la messa in latino, quella in italiano. Ecco, che cosa si può dedurre da tutto questo? È una chiesa questa ancora vicino alla gente? Molti di loro, lo diceva lei prima, hanno dei cosiddetti followers, no? Come per usare un'espressione di oggi.
Sì, guardi, io direi che senz'altro è vicina, ma per una ragione diciamo non apparente a prima vista, cioè hanno tutti evidentemente una base comune, ossia le priorità sono quelle di predicare il Vangelo, di convertire le persone, di predicare la carità, insomma tutta una serie di, diciamo, un idem sentire che li accomuna. Però a parte questo, ecco, per esempio un altro elemento comune è la difesa della vita almeno nelle fasi iniziali e nella fase finale, quindi no all'aborto e no all'eutanasia. Ecco, però detto questo, ci sono variegate le posizioni che appunto possono, come dire, soddisfare tutti, insomma è come se noi andassimo a un ristorante che ha un menù molto ricco e quindi può trovare il cibo di suo gusto sia il vegetariano sia l'amante della carne. Ecco, a parte adesso il paragone scherzoso, ci sono variegate posizioni su molti molti temi e probabilmente il maggior ventaglio di diversità si ha nelle questioni legate al sesso. Per esempio ci sono cardinali favorevoli alla comunione ai divorziati e cardinali contrari, cardinali favorevoli alla benedizione delle coppie gay e cardinali contrari, celibato ecclesiastico è un'altra ragione divisiva, e così via. Poi ecco la liturgia che ci dava lei, ci sono due grandi scuole di pensiero, cioè c'è la liturgia antica, chiamiamola così, cioè quella in latino per intenderci, in cui la comunione si riceveva stando inginocchiati e prendendola nella bocca sulla lingua, e invece ci sta la liturgia moderna con la messa celebrata nella lingua del popolo e il sacerdote rivolto verso i fedeli e la comunione è presa nelle mani diciamo dai fedeli stessi. Quindi ecco, su questi due aspetti per esempio ci sono diciamo quasi delle dispute, insomma, fra i cardinali, insomma ci sono dei partiti, addirittura dei siti web tradizionalisti e dei siti web, chiamiamoli così, progressisti. Quindi c'è una grande e non solo varietà di posizioni, ma anche diciamo una certa animosità nel discutere di questi temi. Io almeno questo ho scoperto.
E in collegamento da Roma il professor Angelo Gallippi con la sua ultima opera I Cardinalissimi. Una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, professor Angelo Gallippi, io prima introducendola ho presentato un po' una sorta di sua biografia, di curriculum, e ho tralasciato di proposito quella diciamo riguardo la sua formazione accademica, perché lei ha preso una laurea in fisica presso l'Università La Sapienza di Roma, che è una università profondamente cattolica, no? Ecco, in che modo la sua formazione accademica ha influito su questo tipo di ricerca e appunto che tipo di ricerca ha fatto per mettere su questo libro?
Mi ha insegnato un modo diciamo di procedere, un modo di appunto di ragionare che poi può essere utile e applicato a tantissimi altri campi. Per fare questo lavoro ho dovuto immedesimare in 18 personalità diverse, perché per scrivere per bene, anche se una biografia breve, ma insomma che sia una biografia interessante e plausibile, bisogna in qualche maniera immergersi nel personaggio. E qui le ricerche sono state fatte su documenti originali, quindi intanto sugli scritti di queste persone, poi su siti web del Vaticano, ma anche su giornali laici, come esempio qui è citato in particolare il Corriere della Sera, perché dedica molti articoli a questi personaggi, chiamiamoli cardinalissimi.
Ecco, vogliamo fare qualche nome di quelli che ha trattato?
Beh sì, dunque i nomi io li potrei fare, per esempio, partendo, come dire, proprio dagli articoli, dalla visibilità che si hanno. Allora, vede, Zuppi e Parolin hanno la maggiore visibilità, sia sul Corriere della Sera, ho preso per esempio due giornali, uno laico e uno cattolico, di riferimento per vedere. Allora, uno è il Corriere della Sera, uno è il Vatican News. Quindi Parolin e Zuppi hanno il maggior numero di articoli, anche se si scambiano, cioè Zuppi è il primo sul Corriere della Sera e Parolin è il primo sul Vatican News. Ma poi dopo quelli che seguono invece sono molto molto distanziati, per esempio Zaballa, che è stato, diciamo, anche in questi giorni è stato citato dalla televisione perché diciamo, sta facendo un'opera veramente meritoria in Medio Oriente, pensi che si è offerto addirittura come ostaggio per la liberazione dei bambini palestinesi e dei bambini israeliani rapiti dai palestinesi nel famoso ottobre scorso, quindi Zaballa ha avuto una certa notorietà, però mentre lui c'ha 92 articoli per dire su Corriere della Sera, Zuppi e Parolin stanno sui 350-390. E poi c'è per esempio un cardinale che si, poi vabbè, tutti conoscono ovviamente diciamo Mendonça è un poeta, è un poeta e cardinale insieme, nel senso che ha vinto 15 premi letterari, quindi non è un, diciamo, che scrive delle poesie e basta. Poi abbiamo Marx, proprio come il filosofo tedesco, che è, diciamo, un po' il leader della parte, diciamo, della parte più a sinistra, se possiamo usare un termine mutuato dalla politica, dei cardinali tedeschi, mentre come controparte a destra abbiamo, per esempio, abbiamo Müller, oppure abbiamo Burke. Ecco, questo Burke è un personaggio un po' particolare, perché va in giro per Roma, per le strade di Roma, con la famosa cappa magna, non so se qualcuno se la ricorda, questo strascico rosso lungo alcuni metri sorretto da un caudatario.
Ecco, mi perdoni, professor sì. Gallippi, quindi vedo, non sono solamente cardinali italiani, lei si è occupato anche di, certo, cardinali stranieri, però soprattutto credo che emerga da questa sua analisi un fatto molto importante, che da sempre chi si prepara per la carriera ecclesiale ha una cultura immensa.
Sì, infatti questo fa parte, come io dicevo prima, di quella background comune, anche se pure qui dobbiamo stare attenti, perché ci sta un cardinale, faccio anche il nome, Tagle, Joachim Tagle, che diciamo è un filippino, che ha avuto 12 lauree honoris causa, più le due sue che si è preso studiando, mentre ci sono cardinali che hanno una laurea. Poi ci sta per esempio Zuppi, faccio conto che ha scritto 18 libri e centinaio di prefazioni, mentre ci sta un altro, per esempio, aspetta che mi viene il nome, Schomburg, che invece non ha scritto nulla, forse avrà scritto qualche articolo. Ecco, quindi vede, c'è una grande varietà nella cultura. Poi c'è chi ha fatto anni e anni dietro le cattedre universitarie e chi invece li ha fatti negli uffici curiali della curia, quindi come, diciamo, burocrati, senza offesa per nessuno. Quindi ecco, vedi, c'è questa grande varietà che risulta dalle vite e dalle azioni di questi personaggi che io ho citato, che secondo me sono i più rappresentativi della Chiesa di oggi.
E soprattutto quello che diceva prima lei, diciamo, godono di una grande visibilità sui media, e ricordiamo a questo punto che, a parte la Radio Vaticana, che è un'emittente, sì, storica, c'è adesso il Vatican News, soprattutto su YouTube, sì, poi c'è TV2000, certo, altre TV di carattere cattolica, settimanali come Famiglia Cristiana, Il Quotidiano, certo, Avvenire, L'Osservatore Romano, eccetera eccetera, oltre che poi c'è anche la stampa nazionale italiana, che spesso si occupa di oro.
Per esempio c'è il National Catholic Reporter, che è l'organo un po' dei conservatori americani, che ha milioni di follower, pensando un termine che ha già usato lei. Quindi l'online è molto molto, per esempio c'è la Nuova Bussola Quotidiana, anche questo è un sito web ultra tradizionalista che ha i suoi figli seguaci, perché evidentemente chi è portato per una tendenza anziché per un'altra, e poi segue questi siti. Ovviamente.
E non a caso, già stesso nel ramo dei giornalisti, c'è la figura del vaticanista, soprattutto, sì, perché non passa giorno che non ci sia qualche pagina, addirittura qualche prima pagina di qualche giornale che affronta un argomento legato, per esempio, all'attività del Papa o appunto, sì, della Chiesa.
Il Papa c'ha come uno dei suoi slogan della Chiesa in uscita, cioè non una Chiesa arroccata sulle sue posizioni, che parla a se stessa, diciamo, ai suoi suoi componenti, ma una chiesa che invece accolga tutti, anzi a parte questa uscita poco felice degli, insomma, dei giorni scorsi del Papa, poi però l'ufficio stampa, la stampa vaticana ha rettificato dicendo no, la chiesa insomma accoglie tutti indipendentemente dalle loro tendenze anche sessuali, come in questo caso nella frase del Papa. Quindi la chiesa in uscita per definizione è presente sui media, quindi si rivolge a tutti, non a quelli che già hanno la fede, ma possibilmente anche a chi non ce l'ha, cercando ovviamente di accoglierli, di ascoltare le loro esigenze.
Va benissimo, io credo che tra le altre cose si potrebbe anche dare qualche anticipazione sul prossimo libro che lei sta scrivendo, proprio appunto su un cardinale, sì. Su Zuppi, Vangelo e bicicletta, Don Matteo.
Ecco, vede, sì, mi fa piacere che appunto lei citi questa persona, perché quella differenza che io indicavo prima, ecco, accanto al cardinale che gira con la cappamagna anche per le strade della città, cioè abbiamo invece il cardinale di Bologna, Zuppi, lui che è presidente della CEI, ma arcivescovo metropolita di Bologna, che lui invece viaggia per le strade della città in bicicletta, come appunto dice il titolo. Mentre noi abbiamo un cardinale che abita in un appartamento di oltre 400 metri quadrati, e Zuppi stesso, anche per appunto tornare a noi, vive in un pensionato per preti emeriti, per vescovi emeriti, preti in pensione, quindi c'è una stanzetta e si muove lì. Quindi ci sono queste differenze enormi di stili di vita. E Zuppi ha una grande sintonia con il Papa attuale, ma non per piaggeria, perché già da quando, perché diciamo hanno iniziato in un certo modo simile i due, perché Zuppi stava nelle periferie di Roma, no? Okay, quindi ha cominciato con Marconi, con il Cinodromo, con Tor Bella Monaca, insomma tutte le periferie, e cercava di portare aiuto a queste persone che non ce l'hanno, e invece la stessa cosa la faceva il Papa Francesco a Buenos Aires.
Ecco, professore, quali sono i poteri della curia oggi?
Guardi, c'è un potere formale e un potere sostanziale. Dunque il potere diciamo sostanziale deriva dall'essere, oltre che cardinali, come dicevo io prima, per esempio capi di castero, ossia ministri, per cui loro gestiscono un dicastero. Ecco, per fare un nome, questo Tolentino che citavo io prima è il capo del dicastero della cultura, quindi lui dialoga, cioè fa dialogare la Chiesa con il mondo culturale laico, e gestisce le università e le scuole cattoliche di tutto il mondo, quindi è un potere effettivo. Poi ci sono dei cardinali che invece, ecco per esempio Burke, che io citavo prima, che ha avuto una serie di botte e risposte, di battibecchi con il Papa, fino a che il Papa poi gli ha tolto sia, diciamo, l'appartamento, sia il piatto cardinalizio, quindi diciamo, noi diremmo lo stipendio. Però ciò nonostante, Burke continua ad avere un grande potere, perché è il leader dei, diciamo, o tra i leader dei conservatori americani. In questo senso si esplicita il loro potere.
E quindi, alla luce di queste cose, che differenza c'è tra essere un cardinale e essere un uomo politico?
Sai, il cardinale dovrebbe essere anche ispirato dallo Spirito Santo nelle sue azioni, mentre l'uomo politico non necessariamente.
Non si sa, questo è bello, non si sa da chi possa essere ispirato.
Va bene.
Va benissimo. Allora, dall'altro capo del telefono, il professor Angelo Gallippi, la ringraziamo per aver partecipato
grazie
al nostro programma.
Grazie a voi.
Spero di risentirla quanto prima, e naturalmente, vabbè, in bocca al lupo per questo libro, I Cardinalissimi, sotto edizioni Sampino.
Molto volentieri. Ecco, vorrei citare in chiusura anche l'editore, che è Sampino, che è un piccolo editore, che poi è stato l'unico che tra tanti da me interpellati invece si è dimostrato interessato a questo tipo di operazione, che penso sia poi l'unico sul mercato in questo momento, perché no, io ho cercato libri sui cardinali attuali, ma non ne ho trovati, forse qualcosa in americano, ma di anni fa, insomma. Quindi diciamo è un editore piccolo ma molto aggressivo e coraggioso.
Allora, grazie per essere stato con noi, a risentirci, professore.
A lei grazie, buona serata, arrivederci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apple porta in Italia Tap to Pay, l'iPhone diventa un POS. Basterà un'app per accettare pagamenti. Tra i partner c'è Nexil App. Era partita nel 2022 negli Stati Uniti e ora tocca all'Italia. La funzione permetterà a milioni di esercenti, dalle piccole attività commerciali alle grandi catene, di accettare pagamenti da parte dei consumatori tramite uno smartphone con il marchio della mela. Che diventa così un vero e proprio POS, un terminale di pagamento. Nexi, Revolut, SumUp e Stripe sono alcune delle piattaforme supportate al lancio. Come spiega una nota di Apple, i pagamenti contactless, incluso Apple Pay, sono già possibili nel 99% dei negozi italiani e, grazie alla nuova funzione, praticamente ogni attività commerciale, grande o piccola, potrà usare Tap to Pay per ricevere il pagamento tramite un'app sull'iPhone. Accettati i principali circuiti di pagamento, come American Express, Discover Global Network, Diners, Mastercard e Visa. Da meno di una settimana, Tap to Pay su iPhone è disponibile anche in tutti gli Apple Store italiani. La privacy riveste un ruolo cruciale nella progettazione e nello sviluppo delle funzioni di pagamento. Con Tap to Pay su iPhone, i dati dei clienti sono protetti dalla stessa tecnologia usata per garantire la sicurezza di Apple Pay. Tutte le transazioni su iPhone sono oscurate e processate usando il Secure Element, e, come con Apple Pay, Apple non sa cosa viene acquistato né chi lo sta acquistando. Quando viene elaborato un pagamento, non vengono memorizzati i numeri della carta o le informazioni della transazione sul dispositivo o sui server dell'azienda. Samsung porterà l'intelligenza artificiale sui Galaxy Watch con Galaxy AI consigli personalizzati per migliorare la salute. Samsung aggiungerà nuove funzionalità per la salute e il fitness basate sull'intelligenza artificiale agli orologi Galaxy Watch entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato l'azienda parlando dei nuovi modelli di smartwatch che probabilmente vedranno la luce durante l'evento Unpacked di luglio, che in Europa farà tappa a Parigi. Informazioni che, integrate con l'attività fisica nelle ore di veglia, permetterà di avere un quadro più preciso del proprio stato di salute nel corso della giornata. Per gli sportivi, Galaxy Watch mostrerà nuovi parametri relativi alla zona di frequenza cardiaca della soglia aerobica e della soglia anaerobica. Per aiutare a rimanere in finestre di allenamento ottimali per ogni persona. Samsung ha anticipato che il Galaxy Watch non sarà l'unico dispositivo a ricevere nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Meta ha rimosso campagne disinformazione generate dall'IA in Israele, Cina e Russia. Al momento difese efficaci, Meta ha rimosso account falsi su Facebook o Instagram, probabilmente generati dall'intelligenza artificiale, utilizzati in modo ingannevole. Tra questi, anche commenti che elogiavano la gestione della guerra a Gaza da parte di Israele attribuibili alla società di marketing politico Stoic con sede a Tel Aviv. Lo riporta la società nel suo rapporto trimestrale sulla sicurezza, il primo a monitorare l'uso di questa tecnologia da quando è esplosa a fine 2022. Tecnologia che potrebbe portare a campagne di disinformazione in vista delle numerose elezioni che si terranno in tutto il mondo nel 2024. Il rapporto evidenzia, oltre a quella della rete Stoic, la chiusura di altre operazioni ingannevoli nel primo trimestre. Meta ha chiuso una rete con sede in Iran focalizzata sul conflitto Israele-Hamas. Sebbene non abbia identificato alcun utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa in questa campagna. Chiusa anche una rete cinese di disinformazione detta Operazione K, che avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per lanciare un falso movimento di attivisti pro-Sikh, una minoranza religiosa in India. Mentre, un gruppo legato alla Russia, Doppelganger, ha provato negli ultimi 20 mesi attraverso i social media a ridurre il sostegno all'Ucraina, ma senza molto successo. Per Meta, infine, gli attori delle minacce hanno tentato di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per sviluppare foto, video o testi falsi. Ma le immagini di personaggi politici al momento non sono ancora sufficientemente realistiche. Fonte ANSA. Musk, possibile consigliere di Trump se eletto alla Casa Bianca, lo riferisce il Wall Street Journal, in particolare su economia e sicurezza al confine. Donald Trump ed Elon Musk hanno discusso di un possibile ruolo consultivo per il proprietario di Tesla X nel caso in cui il tycoon dovesse riconquistare la Casa Bianca. Questa notizia ovviamente non tiene ancora in conto la recente condanna di Trump a New York, dove è risultato colpevole di corruzione per ben 34 capi di accusa. per la collaborazione con Musk. Il Wall Street Journal ha riferito che la discussione ha avuto luogo durante un incontro a marzo a Mount Sorrel, nella tenuta dell'investitore milionario Nelson Peltz a Palm Beach, in Florida, con un gruppo di amici ricchi e potenti. Chiaramente la situazione di Trump precipitata in queste ultime ore potrebbe spingere Musk a rivalutare le offerte. Lo stesso ruolo di Musk non sarebbe stato completamente definito e potrebbe anche non materializzarsi. Ma i due avrebbero discusso dei modi per dare a Musk un'influenza sulle politiche relative alla sicurezza delle frontiere e all'economia, che sono da sempre stati i cavalli di battaglia di Trump.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.